alto più in alto degli altri, mi muovo da ferma, esagoni di notte su un manto di oro, muovono con me. La giraffa è un trucco che lascia di stucco, avanza sui tacchi, misura il mondo coi suoi passi a compasso elegante, manichen di Picasso, il collo arriva in alto come una mongolfiera, vola sulla sera più leggera dell'aria insfilata, è il tesoro del pirata, con le sue antenne avanti vede per prima, ma da tutti è veduta, riconosciuta, sgambettata, desiderata, su con la testa batte le ciglia, zarappa. Sulla terra, leggera più dell'aria in pallone, vola sul deserto scoperto, ondeggia sinuosa, l'amabile e graziosa, e la terra non riposa. Ma dimmi dove si va da morti, trasformati in farfalle, che battono le ali, le mani più belle. Zarafa, 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 corso di libertà. Zarafa, Zarafa, corso di libertà. Un collo lungo di cigno serve per andare più in alto, che non posso volare. Zarafa, 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 corso di libertà. Zarafa, Zarafa, corso di libertà. Un collo lungo di cigno serve per andare più in alto, che non posso volare. Gira, 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 giro, giro, gira, gira, giro, giro, gira, 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 giro, giro.
Ed eccoci dopo la pubblicità, 9:07. Parliamo, come avevo preannunciato, della crisi della Corea del Nord, perché c'è il confronto diretto tra Kim da una parte e Trump dall'altra, colpi di lanci di missili e di minacce, ma ci sono naturalmente tutti i principali attori mondiali che intervengono e fanno valere il loro potere di influenza e di interdizione, tra questi il presidente russo Vladimir Putin, che durante una riunione dei BRICS, lo sappiamo, come possiamo definirli, i paesi che qualche anno fa quantomeno si consideravano in ascesa, Brasile, Russia, India e Cina, ha detto fermatevi, soprattutto si è rivolto agli Stati Uniti contro l'escalation e contro le sanzioni. Al telefono Gabriele Battaglia, buongiorno Gabriele.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Io l'unica cosa che so della Corea del Nord è che non si devono guardare soltanto le mosse esplicite e quello che accade, ma si devono considerare naturalmente in maniera molto importante le diplomazie internazionali. Che messaggio manda Putin con queste parole?
Beh, allora Putin in questo momento è finito da pochi minuti l'incontro a Vladivostok tra Vladimir Putin e Moon Jae-in, che è il presidente sudcoreano. Moon Jae-in è andato proprio da Putin a chiedergli di fare qualcosa per stoppare, per bloccare gli esperimenti nordcoreani, come se Putin avesse, diciamo, voce in capitolo, avesse il potere di farlo. E noi non sappiamo quanto questo in realtà sia vero, cioè noi non sappiamo né quanto la Russia sia in grado di esercitare pressioni su Pyongyang né quanto lo possa fare la Cina, ma sembrano convinti di questo sia gli statunitensi, Donald Trump quando fa pressioni sulla Cina, sia in questo momento Moon Jae-in facendo pressioni su Putin. Quello che possono fare Putin e la Cina è fondamentalmente quello di aderire alle nuove sanzioni che pare implichino, vogliano un blocco totale delle esportazioni di petrolio e dei prodotti di petrolio in Corea del Nord. Putin e la Cina da parte loro, cioè Putin e Xi Jinping, la Cina e la Russia da parte loro sono piuttosto contrari a strangolare definitivamente il regime di Pyongyang per due buoni motivi dal loro punto di vista, chiaramente. Primo motivo che finora le sanzioni non hanno ottenuto nulla, cioè anzi hanno acuito il problema, e quindi loro pensano che acuire ulteriormente le sanzioni porterebbe forse ancora una maggiore escalation. Da qui le frasi di Putin dell'altro giorno sulla possibile catastrofe planetaria. D'altro lato, se queste sanzioni ulteriori funzionano, possono determinare il crollo del regime di Kim. Crollo del regime di Kim che non è visto con favore da nessuno, forse neanche dai sudcoreani, ma comunque sicuramente non da Russia e Cina, perché porterebbe fondamentalmente, farebbe il gioco degli americani, farebbe il gioco del cosiddetto pivot to Asia che era stato già lanciato da Obama e che porterebbe sostanzialmente questi 30.000 soldati americani dislocati in Corea del Sud ai confini della Cina e anche ai confini della Russia.
Cosa naturalmente che da un punto di vista geopolitico per Cina e Russia sarebbe un grosso problema. Anche su questo evidentemente fa leva Kim, ma qual è il suo obiettivo strategico in questo momento in un gioco che sembra senza sbocco?
L'obiettivo strategico di Kim è l'autoriproduzione del regime, la sopravvivenza del regime, che passa attraverso un discorso interno, di politica interna, e cioè dare l'orgoglio, dare il senso di essere una potenza alla popolazione interna, si basa su questo il consenso. Sappiamo benissimo che queste forme di nazionalismo servono a far dimenticare altri problemi, e poi si basa anche sulla deterrenza nucleare, che quindi rende sconsigliabile un attacco alla Corea del Nord, perché la prima mossa, la prima reazione nordcoreana potrebbe insomma creare dei problemi, tra l'altro non solo quella nucleare, perché è soprattutto l'artiglieria tradizionale puntata su quel bacino di 10 milioni di abitanti che è la grande Seoul, giusto al di là del confine. E quindi Kim, che è del tutto coerente in questa sua, strategia, sta di fatto ricattando il mondo. E finora, dal mio punto di vista, l'unica ipotesi che non è stata considerata finora è quella diplomatica, e forse si potrebbe anche tentare di andare in questo senso. Se è vero che la Corea del Nord sotto traccia abbia tentato degli abboccamenti con gli Stati Uniti, che però sono stati respinti.
Grazie Gabriele. Gabriele Battaglia,
grazie
al telefono con noi sulla crisi nordcoreana. Tra poco invece ci spostiamo in Europa, lo facciamo con Guido Calderone, andiamo a parlare di Germania, dove ci sono le elezioni politiche generali tra pochissimo, e se da un lato ci si prepara un'altra stagione di grande coalizione, dall'altro si misureranno le forze della destra radicale che in Germania ritorna sotto forme più o meno mascherate. 9:18 minuti, Popolare Network, la radio sveglia. Adesso parliamo di Germania, delle elezioni politiche, che dove oltre a una naturalmente ipotesi di grande coalizione che rimane lo scenario principale, ci occupiamo anche degli altri e in particolare della crescita dell'estrema destra radicale. Lo facciamo tra poco con il nostro ospite che è già al telefono, Guido Caldiron, che saluto. Buongiorno Guido.
Buongiorno.
Ma prima diamo un aggiornamento con la redazione, è arrivato qui in studio Andrea Monti, su quanto sta accadendo a Mortara in provincia di Pavia, perché c'è un incendio in una ditta di rifiuti speciali che preoccupa, è così?
Sì, la ditta si chiama Redi Bertè, si occupa appunto di rifiuti speciali e una colonna di fumo nero è visibile a molti chilometri di distanza. Da circa 3 ore sono sul posto i vigili del fuoco. Il sindaco ha consigliato ai cittadini di tenere le finestre chiuse. Poco fa abbiamo sentito il comando provinciale dei pompieri.
Sentiamo cosa dicono allora i pompieri da Pavia.
Stiamo operando ancora. Siamo usciti stamattina. Primo intervento alle 6:39. Stiamo intervenendo con varie squadre di Pavia, c'è anche una squadra di Milano, in totale ci sono 11 squadre, abbiamo là.
E l'incendio quanto è vasto?
Questo non glielo so dire, non so dare le notizie in merito.
Ci dovrebbero volere molte ore per
sì, abbiamo iniziato alle 6:30 e stiamo operando con tanti mezzi, essendo una discarica comunque di materiale ferroso.
Conferma rifiuti speciali?
Sì.
I cittadini sono invitati a tenere le finestre chiuse?
Cioè, per il momento ipotizzo di sì. Adesso stiamo valutando il da farsi anche con gli assessori all'ambiente dei comuni limitrofi.
Immagino non ci siano notizie sulle cause.
No, questo non ancora.
Allora, questi sono i vigili del fuoco della provincia di Pavia, Andrea, perché ricordiamolo, un incendio in un'azienda di rifiuti speciali in provincia di Pavia questa mattina.
Sì, a Mortara, dicevamo appunto, il sindaco invita a tenere le finestre chiuse, questo dicono le agenzie di stampa. Ora sul sito internet del comune al momento non trovo un avviso su questa notizia. Su internet circola una foto di una massa di rifiuti in fiamme con appunto un'alta colonna di fumo nero, incendio in corso da almeno 3 ore.
Grazie Andrea, naturalmente tutti gli aggiornamenti necessari quando la redazione lo ritiene opportuno. Ma torniamo allora con Guido Caldiron sulla Germania. Quando si vota anzitutto, Guido? Non mi ricordo.
Si vota il 24 di settembre.
Loro votano sempre a settembre, infatti, quindi lo fanno all'inizio dell'autunno. AfD, Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra radicale che ha visto negli scorsi mesi una ulteriore radicalizzazione, un ulteriore spostamento a destra. Poi ce lo spieghi, purtroppo nei sondaggi è dato piuttosto alto.
Sì, diciamo i sondaggi oscillano tra l'8 e il 10%, il che diciamo mette l'AfD nel plotone delle terze forze politiche, per così dire, dopo socialdemocratici e l'alleanza cristiano-sociali, cristiano-democratici della Merkel, insieme ai Verdi, Die Linke e ai liberali. Gli ultimi sondaggi dicono che però tra questi partiti potrebbe alla fine prevalere anche l'AfD proprio, e con una percentuale intorno al 10, forse qualcosina di più, diventare la terza forza politica, il che segnerebbe per questa formazione un ingresso in grande stile nel Bundestag, nel senso che il partito è già presente in diversi parlamenti regionali, anche con percentuali forti in alcuni Länder dell'Est, addirittura intorno al 20%, e nel Parlamento di Bruxelles, ma non ha ancora rappresentanti nel Parlamento nazionale tedesco.
Vi dicevo che la formazione di estrema destra ha subito una radicalizzazione ulteriore, che è passata anche attraverso l'estromissione della sua leader storica, Petri, che non è capolista alle elezioni. Cosa è successo in quel partito?
Ma c'è stato lo scorso aprile un congresso piuttosto teso. Petri è alla fine rimasta presidente del partito, ma ha dovuto passare la mano per quanto riguarda la candidatura alla cancelleria per cui la FDA ha proposto un ticket formato da Alexander Gauland e da Alice Weidel, che sono i due candidati al posto di cancelliere. In particolare Gauland, che è un settantenne, poco più che settantenne, ex giornalista proveniente peraltro dalle file conservatrici, viene dalla CDU di Angela Merkel, si è fatto notare per una serie di sortite anti-immigrati. Recentemente ha attaccato la ministra dell'integrazione, che è una donna figlia di immigrati turchi in Germania ovviamente da molto tempo, e gli ha detto che se non lei aveva criticato, diciamo, l'insistere sull'identità tedesca che caratterizza ai noi anche il dibattito, come in Italia un po', insomma, il dibattito in quel paese, e aveva detto se non gli sta bene la Germania può fare le valigie immediatamente e tornarsi in Anatolia. Dopodiché lo stesso Gauland poco tempo fa aveva detto: io non vorrei mai dei vicini di casa come Jerome Boateng, facendo riferimento al difensore del Bayern, nonché uno dei pilastri della nazionale tedesca, che è figlio di una donna di Berlino e di un rifugiato, un immigrato che viene dal Ghana.
Non l'ha messo in difficoltà a criticare un calciatore così importante?
Ma in realtà no, perché questa questione per esempio della nazionale, visto che ne parliamo, è uno dei temi che ricorre spesso.
Eh beh, certo, perché la Germania ha una nazionale multietnica, esatto, e molto forte anche.
È uno dei simboli, insomma, di questo, del successo, diciamo, di questo paese nel mondo sportivo, è proprio questa nazionale multi, no? Si verrebbe da dire. Il problema è che, come accadde anche qualche anno fa con la nazionale francese, in quel caso ovviamente erano i fischi perché perdeva, la nazionale di Zidane, all'epoca il Front National, Marine Le Pen, disse: in fondo questa nazionale ci rassomiglia poco. Il problema è un po' lo stesso, diciamo, non vengono criticati più di tanto perché vincono, ma la questione che non rappresentino fino in fondo il paese, l'estrema destra lo sostiene spesso, è un tema che ricorre sovente, insomma, questi ragazzi non ci assomigliano.
Allora, quali sono i temi attorno ai quali Alternative for Deutschland ottiene successo in questo momento? Abbiamo parlato dei temi identitari, sono questi, perché la Germania non vive una situazione di crisi economica come altrove.
Ma si deve considerare questo, che in realtà non c'è una crisi economica, ma c'è, come peraltro è emerso anche nel recente dibattito al confronto televisivo tra Merkel e Schulz, un crescente disagio e divario sociale. Cioè, il vero problema è che l'economia tedesca tiene, ma tiene anche in base al fatto che molti nuovi lavori, molti nuovi stipendi e nuovi contratti di lavoro sono pagati sempre meno. C'è una sperequazione molto grande dal punto di vista delle regole e delle garanzie. Quindi c'è una parte dei lavoratori tedeschi che scivolano lentamente verso la povertà, pur conservando, rispetto ad altre condizioni e situazioni europee, più diritti. Quindi in alcune zone, soprattutto nell'est, dove ripeto, la FD ha raggiunto percentuali anche intorno al 20% nelle elezioni che si sono svolte nei mesi scorsi, si fa leva anche sulla questione della crisi, perché lì la crisi si sente un po' come in altre parti d'Europa.
Certo, hai anticipato la successiva considerazione, ossia quella del divario ancora molto importante a tanti anni, stavo facendo mentalmente i conti, quasi 30 ormai dalla quasi 20 ormai dalla unificazione. Guido, il tema importante è quello delle elezioni politiche, però tu stesso dici a livello locale AfD è già affermata. Sappiamo come si comportano a livello locale? Sappiamo se mostrano questo elemento di radicalità così importante?
Beh, il caso più, diciamo, emblematico da questo punto di vista, che ha scosso anche il congresso a cui facevo riferimento, è il caso di Björn Höcke, che è il capogruppo dell'AfD in Turingia, quindi uno dei bastioni dell'ex Repubblica Democratica Tedesca, cioè uno dei luoghi in cui l'AfD ha preso il 20% dei voti, che ha suscitato uno scandalo, una polemica che non ha mai smesso, diciamo, di far sentire la propria eco anche in questi mesi, perché ha addirittura definito come una vergogna il monumento all'Olocausto di Berlino, il memoriale dell'Olocausto. L'AfD localmente, soprattutto all'est, non solo si caratterizza per questo tipo di espressioni, ma in qualche modo pesca in quel in quegli ambienti, non solo nel malessere sociale, ma quegli ambienti che lambiscono più o meno direttamente il neonazismo, pensiamo ai contatti mai chiariti con Pegida, il movimento anti-islamico, radicale, islamofobo, noto per aver organizzato le manifestazioni del lunedì a Dresda, già da alcuni anni, che adesso ha visto un pochino sfumare, diciamo, il suo seguito, ma che è un movimento sociale piuttosto ampio, che trova consensi larghi tra i giovani, soprattutto delle regioni dell'est. Quindi sì, la risposta è che soprattutto all'est mostra un volto ancora più ambiguo, che sembra rappresentare in qualche modo la sponda politica istituzionale di un'area che in Germania continua a pesare, che è quella della destra radicale, se non apertamente neonazista.
Grazie Guido Calderon, sai che sono quasi 30 effettivamente gli anni della riunificazione, sono 27, era il 1990, sì, siamo, se ogni quando ci si comincia a dimenticare del tempo che passa bisogna un pochettino preoccuparsi. Grazie Guido Calderon,
buona giornata.
Una buona giornata a te, adesso ci sono le notizie di Popolare Network, poi ritorniamo con il microfono aperto, ci occupiamo del tema dell'estate, che lo sappiamo è stata l'immigrazione, è stato il sentimento degli italiani nei confronti dell'immigrazione. Partiamo da un sondaggio di PR Marketing che ci dice come tra gli elettori simpatizzanti del Partito Democratico la linea dura trovi il consenso, un consenso molto ampio, del 40%, addirittura. Lo facciamo con Paolo Natale, adesso le notizie di Popolare Network.